28 minuti.
Buon pomeriggio a tutti da Barbara Palombelli. Iniziamo con un leggero anticipo perché c'è poco traffico sulle strade italiane. Oggi però è un lunedì nero per l'economia, nonostante gli italiani che possono stiano magari riposando in ponte, perché è uno dei pochissimi ponti dell'anno, l'economia va impicchiata. Ma noi siamo qui con il nostro Pullman Vetrina, l'auditorium Parco della Musica di Roma, per il grande Festival del Film di Roma. Festival internazionale, stasera grandissima serata per Wim Wenders, il suo film tanto a lungo preparato, sognato, dedicato a Pina Bausch, straordinaria danzatrice, coreografa e molto amica di Wenders. Questo film era stato progettato quando la grande star, la grandissima artista era viva, e viene realizzato e diffuso nel mondo dopo la sua morte. È un grande omaggio e questa è la grande serata, ma grande serata anche per il documentario di Sabina Guzzanti, Franca la Prima, documentario dove qualcuno, diciamo anch'io ce l'ho zampino, ce l'ha anche Radio 2, perché forse qualcuno di voi ricorderà che in una lunga intervista, ne ho fatte tante a Radio 2, a Franca Valeri le chiesi: chi è la tua erede? Vedi qualcuno in giro per il mondo, per l'Italia, che ti somiglia? E lei disse: ma insomma, Sabina Guzzanti. Questa battuta naturalmente rese felicissima Sabina Guzzanti, che iniziò a girare un documentario, è in concorso, stasera lo vedremo. Buone notizie: Pupi Avati ieri è stato ricoverato, non era un infarto, era un leggerissimo malore, domani probabilmente sarà alla sua proiezione, un grande film, ne parleremo domani. E ieri alla proiezione dell'Industriale di Giuliano Montaldo si è presentato come un cittadino qualunque, pagando il suo biglietto, Giorgio Napolitano, il capo dello Stato, con sua moglie Clio. Grandi applausi, poca scorta, poco cerimoniale e grande allegria, perché questo del cinema è stata una passione giovanile di Giorgio Napolitano ed è una passione che continua, ma la passione di Napolitano per la cultura è fortissima. Alla fine del programma vi farò sentire una sua bellissima dichiarazione, e oggi invece cominciamo da quello che abbiamo raccontato un anno fa. Vi ricordate, un anno fa qui c'erano più o meno le barricate, e allora su tutta questa vicenda e su tutte le battaglie, perché il cinema ha sempre battagliato con il potere per avere leggi, per avere garanzie, per essere protetto anche dall'invasione del cinema internazionale e straniero, ha realizzato Antonello Sarno un bellissimo documentario che si chiama Noi c'eravamo. E allora sentiamo la lettera che proprio un anno fa, a pochi metri da dove stiamo trasmettendo, lesse Sergio Castellitto, e poi vi spiego perché la commentiamo con una persona molto molto addentro.
Tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa.
Sergio Amidei, uno dei più grandi sceneggiatori italiani del dopoguerra, immaginò per tutti noi un piccolo grande sogno, una casa per il cinema dove autori, registi e attori potessero incontrarsi e confrontarsi. Quella casa ora esiste, poco lontano da qui, e a quella casa una settimana fa siamo tornati, tutti insieme, per dire che è nostra e per discutere tra noi cosa fare di fronte a un governo che ci aveva messo con le spalle al muro, tagliando i soldi del Fondo Unico dello Spettacolo ai minimi storici. Noi non pretendiamo elemosine, ma investimenti pubblici e prelievi di scopo certi, soprattutto da parte di chi utilizza il nostro lavoro, e chiediamo agevolazioni fiscali perché non rappresentano denaro a fondo perduto, ma risorse che tornano triplicate sotto forma di tasse allo Stato. Noi non siamo una categoria di parassiti e assistiti, noi siamo una parte decisiva di un'industria, quella dell'audiovisivo, che è strategica per ogni paese moderno e che coinvolge più di 250.000 persone, per guardare la realtà con occhi nuovi e immaginare un paese migliore.
Questa era la bellissima lettera che i 100 autori e tutto il movimento che aveva occupato il tappeto rosso offrì a noi che venivamo qui, chi per lavoro, chi per piacere, all'inaugurazione del festival dell'anno scorso. E allora è con me qui nel Pullman Vetrina Riccardo Tozzi, presidente dell'ANICA, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, benvenuto.
Grazie.
E allora, buongiorno, che cosa è cambiato da allora? Tu c'eri quella sera?
Guarda, c'ero, credo che per la prima volta il presidente dell'Associazione degli Imprenditori stava sul tappeto rosso.
Sulle barricate.
Ma non per presentare un film, bensì per diciamo segnalare con una forma civile, ma di boicottaggio, la protesta, in cui eravamo veramente tutti uniti. Questa è una caratteristica, direi, abbastanza costante del cinema italiano negli ultimi anni. Le varie categorie sono molto unite, anche i produttori e gli autori molto uniti. Questo è un segno, secondo me, di maturità, è una cosa nuova e molto forte. erano uniti anche nel primo, nel immediato dopoguerra, insomma, una tradizione che venne lontano, poi si è interrotta per dei decenni, adesso è ripresa.
Ecco, ma dall'altro anno a oggi, in sintesi, poi sentiamo Lenny Kravitz e riprenderemo l'intervista, che cosa è successo? Come mai poi la situazione si è sbloccata e questo festival quest'anno, a parte il sole meraviglioso che ci scalda, diciamo, diciamo, c'è la festa del cinema qui, nonostante la crisi, nonostante tutto.
Ma guarda, è un fenomeno stranissimo, magari ti dico le cose belle prima di Lenny Kravitz e quelle brutte dopo, che ci siamo ricaricati. Le cose belle sono che negli anni 2000 il cinema italiano è letteralmente rinato, cioè è un caso straordinario che viene anche studiato, viene studiato naturalmente all'estero, non in Italia, dove non ne parla nessuno, insomma, soprattutto la stampa
specializzata. Perché non viene considerata un'industria in Italia? A me me l'avete sentito dire come un martello, industria più artigianato, una forza trainante del paese.
Poi la stampa che si occupa di cinema, con eccezioni naturalmente, ma anche la critica, ama parlare male del cinema italiano. Allora, quando le cose vanno bene è molto così, è un moto di disappunto, diciamo. Per dirti come vanno le cose e cosa sono stati questi 10 anni, ti dico che nel 2000 si vendevano per film italiani 13 milioni di biglietti
all'anno,
e questo rappresentava una quota di mercato, diciamo. La quota di mercato è la percentuale di voto per un partito, ecco, insomma, certo. Il partito dei film italiani stava al 17%. Questa cosa è cresciuta lungo tutti gli anni 2000 e quest'anno noi prevediamo di chiudere con oltre 45 milioni di biglietti, e quel partito del cinema italiano sta al 40%, sta molto
quindi ha quasi la maggioranza,
sì, molto meglio del partito che voto io, e, no, è proprio vicinissimo alla maggioranza e, credici o no, è la quota di mercato più alta del mondo, cioè i francesi stanno sotto,
cioè noi consumiamo il nostro cinema,
cioè il pubblico italiano ama il cinema italiano.
Vuol dire che i produttori, gli autori, gli sceneggiatori, gli attori sono più bravi.
E diciamolo, diciamolo. È esattamente questo.
Allora,
vuol
cominciamo
dire.
Bene con Riccardo Tozzi, sentiamo Lenny Kravitz e poi riprendiamo l'intervista. È 1:09, trasmettiamo sempre qui dall'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove è in corso il Festival Internazionale del Film, che continua lungo tutta la settimana. Il mio ospite è Riccardo Tozzi, presidente dell'ANICA, che è l'Associazione Nazionale delle Industrie Cinematografiche. Avete aggiunto audiovisive e multimediali, perché adesso
le
cose si complicano, ma possiamo, diciamo, fruire, che non è un bel verbo, ma insomma il cinema in tanti modi, le televisioni sono diventate bellissime, insomma non c'è più lo scandalo, no, della fruizione cinematografica attraverso DVD. C'è stato un momento in cui persino sul telefonino si può vedere un film,
sì, però c'è da dire una cosa:
bisogna pagarlo, però non rubarlo, possibilmente
sì, questo sarebbe auspicabile. Però c'è da dire una cosa, cioè che la sala mantiene ovunque nel mondo la sua grande centralità.
E cioè, infatti stavamo vedendo, mentre sentivamo la musica, che anche gli incassi sono andati, è andato benissimo il weekend, no?
Beh, diciamo cinema. Compatibilmente con il fatto,
sì,
che siamo che in piena estate, qui
c'è un ponte qui a Roma, però insomma, il cinema italiano ha retto, regge Sorrentino.
Guarda,
che è il cinema italiano.
È un fenomeno, e qui se vuoi possiamo introdurre, diciamo, invece i punti critici. È un fenomeno veramente interessante da studiare, nel senso che l'incasso dei film italiani anche quest'anno continua a crescere, mentre continua a calare l'incasso dei film americani. E l'aumento dei film italiani non compensa la diminuzione dei film americani, per cui il totale degli spettatori o non cresce o diminuisce. Questo è il problema che abbiamo di fronte oggi, cioè la fetta di torta del cinema italiano è enormemente cresciuta.
Però per gli esercenti, per i distributori, per l'industria,
piccola,
comunque c'è il danno che
e
calano.
Secondo me c'è
altri...
una ragione strategica, come si dice, e cioè che il circuito in Italia ha avuto un'evoluzione, il circuito di sale, basata su un'idea, cioè che il film portante fosse il film americano, e quindi film per i ragazzi, per i giovani, e quindi multiplex, periferia e interurbane. e via le sale di città dove
chiuse,
ci stanno,
hanno chiuso
dove
Roma,
ci stanno
tante
i signori anziani
storiche,
come me che non vanno al cinema perché eccetera eccetera. Questa analisi è giusta se si parla degli Stati Uniti, giustissima se si parla dell'India, della Cina eccetera, ma in un paese che c'è la demografia come l'Italia non è giusta per niente. Per cui questi film, che sono insomma, diciamo, molto simili fra loro, insomma, alcuni coatti californiani
ormai,
vestiti,
diciamo,
da dei greci, si menano,
ormai, catastrofista, no? Ormai ha fatto anche un po' il suo tempo.
Non ha quella forza, e allora noi soffriamo perché non si fanno abbastanza film italiani e perché non ci sono sale nei centri urbani, le perdiamo in continuazione.
Chiudono e danno posto, fanno posto a centri commerciali e supermercati.
Certamente, queste sono le due cose che noi dobbiamo fare. Dobbiamo produrre più film italiani, perché servono anche alle multiplex.
Ecco, ma io torno alla domanda dell'inizio. Cosa è successo dall'altro anno? Cioè, si sono trovate, diceva qui Luigi Abete, ci sono varie forme di finanziamento, di detrazioni fiscali.
Sì.
Le banche stanno cominciando a creare anche attraverso i loro principali clienti delle cordate, io le chiamerei così, per finanziare dei film in particolare. Ha fatto anche degli esempi.
Sì, diciamo, noi lì sul tappeto rosso abbiamo salvato la pelle, perché siamo riusciti a salvare un minimo di... quello che noi chiamiamo FUS, no? Il finanziamento pubblico, cioè, che sono veramente due lire, due, però che sono essenziali per fare dei film un po' diversi, anche le opere prime, seconde, dei film un po' più di ricerca, e i provvedimenti fiscali che invece servono al cinema come industria. L'abbiamo salvati e hanno funzionato, direi, bene, anche se probabilmente potrebbero funzionare meglio. Adesso sta cosa degli investimenti industriali sul cinema è vero che è cominciata, ma secondo me ancora non si è sviluppata quanto
potrebbe, perché una persona magari ha 50, 100, 200 mila euro da investire, anziché, ahimè, investirli magari in titoli di Stato, in azione, può andare dalla sua banca, nel caso appunto la BNL, che è la banca del cinema, e cominciare a scommettere magari su un prodotto diverso.
Sì,
che
deve essere
questo...
una persona che ha una società.
No, certo, ci vogliono società accordate,
per...
dicevamo, certo, non siamo ancora alle persone qualunque che dicono
io voglio
investire su Benigni.
Che
o
potrebbe
su...
essere anche
interessante. Che però potrebbe, io credo, da come diceva Luigi Abete, potrebbe essere il futuro, no?
Sì,
una persona,
senz'altro,
anziché darli alla X società di borsa, c'è un nuovo film, bene, ci scommetto perché ci credo, mi piace il progetto, mi piace...
Senz'altro, quella è una strada ancora da ampliare ed è essenziale per noi, però tengo a sottolineare una parte di finanziamento pubblico, anche piccolissima, la più piccola d'Europa, la nostra, quella va mantenuta, perché altrimenti
se c'è qualcuno
di
che
tipo
è amatissimo
nuovo...
da tutti i cinematografari, come si chiamavano una volta, è Giulio Andreotti, lo sentiamo sempre dal documentario di Antonello Sarno, noi c'eravamo perché lì fu decisivo proprio nell'immediato dopoguerra. Ascoltiamo.
Anch'io temo di esserci stato.
Il capo di gabinetto Miraglia introduce presso l'onorevole Andreotti i nostri redattori. Ecco le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza mentre sta per inaugurarsi l'ottava mostra del cinema.
Se occorresse una prova della importanza obiettiva dell'industria cinematografica e della considerazione in cui essa è tenuta dagli organi politici dirigenti del paese, basterebbe pensare che al suo sviluppo sono state dedicate nei mesi scorsi numerose sedute da parte dell'Assemblea Costituente per l'approvazione appunto di una legge organica sulla cinematografia.
C'era un contrasto tra la gente, ed erano molti, che diceva ma che c'entra lo Stato a ingerirsi in questa materia, e altri invece che sentivano il peso, in qualche maniera quasi aggressivo, della cinematografia straniera su di noi.
E non è stato davvero tempo male speso, anche se fatto a scapito della Costituzione, poiché il governo ha il dovere di affiancare e facilitare questa attività che, pur sotto un profilo soltanto economico, costituisce una voce di enorme importanza nel nostro commercio con l'estero. Gli uffici dello Stato debbono ben guardarsi dal porre vincoli o ostacoli non necessari. Il loro compito è quello di sostenere gli sforzi privati, incoraggiandoli nel quadro di una produzione degna tanto dal punto di vista artistico che da quello sociale, e proteggendoli anche da un'eventuale ingiustificata sopraffazione straniera.
E questo, Giulio Andreotti, avete sentito, siamo nel 46, Assemblea Costituente, riapertura, rinaugurazione dopo i bombardamenti di Cinecittà, e poi avete sentito una voce un po' più affaticata, è Giulio Andreotti di quest'estate, quando Sarno è andato a trovarlo e l'ha intervistato. Riccardo Tozzi, c'è bisogno dello Stato, e lui dice nel 46 quello che ancora fatichiamo a spiegare: c'è bisogno dello Stato.
Sì, naturalmente noi siamo, come cinema, ci siamo completamente emancipati. All'inizio degli anni 2000 la quota di investimento pubblico sul totale dell'investimento in produzione era vicina al 70%, oggi siamo al 12%, quindi è una quota minima, la più bassa d'Europa. Però quella serve perché è ricerca, e il cinema, l'industria cinematografica da sola non se la può.
Ritorna attraverso fisco.
Ma questo assolutamente, considera
che un produttore, Riccardo Tozzi è un produttore con la sua Cattleya, poi ne parleremo nella terza parte della nostra intervista, poi paga contributi, paga tasse, no?
Ma guarda, ti basti dire che l'EMPALS credo che sia l'unico ente assistenziale che è larghissimamente inattivo, perché la quantità di contributi che prende è molto superiore a quelli che eroga.
Tra poco andrò a riscuotere la mia pensione, troverai, di lavoratore dello spettacolo.
Troverai più di... No, loro hanno più di quel che tu avrai, ecco questo,
loro
hanno sintetizzato.
Di più, gli ha dato molto, ecco, questo possiamo dire. Ecco, quindi una grande industria, una grande impresa, che cosa serve in questo momento? Perché adesso non ci sono più le barricate, ma qual è, ecco, visto appunto dagli imprenditori del cinema, da un produttore che però è impegnato, abbiamo detto anche consigliere d'amministrazione di Cinecittà Luce, che cosa potrebbe servire? Che cosa potrebbe... Prima abbiamo detto non perdere le sale nei comuni, quindi probabilmente un impegno diverso dei sindaci, un vincolo, no? Magari proprio del Ministero dei Beni Culturali.
Fatto. Io sono andato a Londra recentemente proprio a fare un giro per vedere che era successo là, dove
poi
erano
sparite.
Poi ti
dico la mia idea, quella che servirebbe.
Vediamo se è la stessa. Sono andato a Londra, ho visto, perché anni fa erano sparite le sale dal centro a Londra. E sapevo che era cambiata la situazione, sono tornato, in effetti è una fioritura fantastica. Lì dei gruppi industriali, facendo alleanze col comune e con quella che è un po' la regione Greater London, hanno creato le condizioni per fare delle multisale urbane molto nuove, moderne, piacevoli, chic, che funzionano benissimo, che hanno anche il loro ristorante, la loro libreria, punti di vendita, e quindi dove, come nelle multiplex, la sala fa soldi sul biglietto e soldi su tutte le cose che si vendono attorno. E
carissimi,
queste sale vanno
sono
benissimo.
Costa delle volte più il popcorn del biglietto.
Sì, a parte che a Londra il prezzo del biglietto è terrificante, sì. In quei sali erano 25 euro, ma insomma, queste sale sono rinate, vanno fortissimo, e la quantità di spettatori al cinema in Inghilterra è aumentata ed è tornata a 160 milioni. Quindi questa è la cosa da fare, iniziative industriali che dialoghino con i comuni.
Ecco,
è
io
la
darei
prima
all'interno dei cinema, anziché quegli orrendi sistemi di popcorn eccetera, la possibilità anche di avere, per un'anziana signora come sono io che va al cinema, delle cose magari da bere o da mangiare
tu
sono
martini e
cioccolata,
giusto?
Qualcos'altro, magari perché no, un Bellini o due mandorline, ecco, cercherei di capire, perché poi il pubblico che entra, certo, a Roma, per esempio, dove vado io al cinema, appunto l'età media è la mia, insomma ultra cinquantenni, e non andiamo a mangiare né i popcorn né le stanghe di cioccolata, ci mettessero qualcosa, magari ospitando dei bar vicini, insomma un buon gelato, no?
Centratissimo.
Mentre si fa la fila, magari un
deve essere l'equivalente,
deve essere un luogo
per
piacevole,
noi,
non punitivo,
esatto,
non
sei
punitivo.
Una ragazza, diciamo per noi, l'equivalente della multiplex, ma per noi, cioè col tipo di intrattenimento attorno al cinema che va bene al pubblico urbano, borghese, centrale
di una certa età. Sentiamo un po' di musica e poi riprendiamo l'intervista con Riccardo Tozzi.
White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men.
E questo è Ed Sheeran, The A-Team. No, siamo in onda, sì. Emma Caggiano, allora Ed Sheeran, The A-Team. Riccardo Tozzi, presidente dell'ANICA, è qui con me, e allora però parliamo anche delle sue produzioni, perché è un grande produttore, ha scommesso da dirigente televisivo sull'impresa cinematografica e televisiva. Cattleya è la sua casa di produzione, che è in società con altri amici, ed è il nome di un'orchidea particolare, ma come gli è venuto in mente questo nome?
Ma insomma non lo diciamo in generale, è il nome che ho dato io quando l'ho creata da solo, una piccola società all'inizio, perché sta in un romanzo che mi è molto caro, ma io non lo dico perché sennò pensano che faccio film troppo difficili e non me li comprano più, quindi sono
riservato. Il romanzo però lo puoi dire.
Il romanzo è La ricerca del tempo perduto.
Ah, e c'è, vabbè, Cattleya.
Sì, ha un significato anche.
Sarà in un punto strategico.
Ha un significato molto strategico.
Cattleya cos'ha in questo momento? In produzione, nel forno, cosa c'è?
Dunque, siamo in produzione col film Romanzo di una strage, Marco Tullio Giordana, che è il film su Piazza Fontana, che stiamo finendo e che si vedrà all'inizio dell'anno prossimo. Siamo in pieno delle riprese col film di Gabriele Salvatores, Educazione Siberiana, che è un film che giriamo in Lituania con John Malkovich, film molto complicato.
Quindi film importante.
Film importanti, sì, faticosi soprattutto, se intendi questo sì. E poi abbiamo finito e ne siamo contentissimi. Benvenuti al Nord, seguito di Benvenuti al Sud,
che sono andati anche molto bene.
Benvenuti al Sud è stato
uno dei
diciamo l'apertura dell'ultima ondata della grande commedia, del dilagare della grande commedia italiana. Questo Benvenuti al Nord è venuto divertentissimo, caso in cui il sequel forse va pure meglio del primo.
Perché sul sud si ride sempre, sul nord un po' meno, quindi ci divertiremo noi.
Come dice un personaggio del sud del film, kill sul sud sono pregiudizi, kill sul nord sono verità.
Questo
ma
mi
non
sembra
è così
già
poi,
tanta. E poi c'è il film di Cristina Comencini.
Siamo per uscire con Lezioni di cioccolata. Siamo usciti con
anche
Terra
moglie,
Ferma,
per chi non lo sapesse, scrittrice, certo, regista, tante volte nostra ospite. Quando uscirà?
Il film di Cristina è in sala adesso, appena partito, è un bellissimo film.
C'è stata una polemica sul vietarlo ai 14 anni, non vietarlo, perché insomma la mamma della storia è una mamma dura, una mamma che
Il film di fatto è una
con quello
storia,
che si vede diciamo nei telegiornali e nelle televisioni.
È una storia uomo-donna, sì, molto profonda, molto intensa, passionale, quello era un aspetto anche secondario, incredibilmente.
Vabbè, è stato revocato il divieto ai 14 anni.
Il film resta
quindi
un bellissimo film, è una bellissima storia d'amore.
E allora in bocca al lupo a Riccardo Tozzi, alla Cattleya e al cinema italiano. Speriamo di festeggiare,
grazie
magari tra un anno, di essere ancora qui a festeggiare nuovi boom.
Speriamo.
Soprattutto davvero per il cinema italiano. Grazie a Franco Fiori e Valeriano Battisti per la collaborazione tecnica, a Cecilia Di Gennaro e Oliviana Pregaddio che sono qui con me, la regista Emma Caggiano. Se volete contattarci, noi siamo sempre a 28minuti.rai.it. E però fatemi concludere i ringraziamenti con un ringraziamento proprio a Giorgio Napolitano, che ieri sera è stato qui molto applaudito. Vi faccio sentire cosa disse un anno fa al premio De Sica. A domani.
Il mondo è cambiato e queste sono le sfide attraverso cui passerà il futuro dell'Italia e che richiedono revisioni rigorose nella spesa pubblica. Dobbiamo discuterne seriamente e trovare nuove vie per il nostro sviluppo economico e sociale. Ma è con serietà e convinzione che mi sento di dire: queste vie non le troveremo attraverso una mortificazione della risorsa di cui l'Italia è più ricca, la risorsa cultura nella sua accezione unitaria. Adoperiamoci perché di ciò si convincano tutti e perché se ne traggano le conseguenze. Questo deve essere il nostro solidale impegno.
Radio2pod.rai.it